Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia continua con Monge Monoprotein, formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
One Podcast.
Mia madre mi diceva sempre: ricordati che devi sapere fare tutto. E tra questo tutto c'era anche la cucina, perché ti può succedere che rimani da solo, quindi devi fare le cose, beh, i conti, la casa, sempre tutto tu. Questo. E c'ha ragione, c'aveva ragione.
Da quando ho memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il mio abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosco per dare e ricevere cura e amore. Tutti abbiamo nel cuore un menù di piatti capaci di rendere la nostra vita un po' più saporita. Io li chiamo generi di conforto. In ogni puntata un ospite me li racconterà, portandomi con sé in un viaggio nei sentimenti che fa molto Temptation Island, quindi dirò in un teletrasporto delle emozioni legate al cibo. Viaggeremo insieme nello spazio e nel tempo, dalla colazione della nonna alla merendina sui banchi di scuola, dal pranzo di Natale alla prima ricetta mai cucinata. Io sono Marisa Passera e questo è Generi di Conforto. Vi presento il nostro ospite di oggi. Comincia a lavorare nel 1984 a Radio San Donato, per arrivare qui in via Massena come regista nel 1989 e finire poi per fare letteralmente la storia di Radio DJ.
Voilà.
Eh sì, in televisione comincia come autore per il Festival Bar, le Iene, Zeligoff, persino dei Telegatti, tanto che avrebbe potuto conferirsene almeno uno al futuro, visto che poi avrebbe condotto qualsiasi programma TV, Matricole, Meteore, Colorado, Isola dei Famosi, quelli che il calcio dopo festa. Festival Boston Incognito, Back to School, Il Giovane Old. Wikipedia dice anche attore, produttore discografico, doppiatore e imitatore italiano. È con noi il poliedrico, sempre disponibile, mai pago, Nicola Savino.
Eccoci, buongiorno o buona giornata o buon tutto, ecco, buon tutto.
Certo,
a tutti.
Perché a seconda
atemporale,
di...
una dimensione esatto, atemporale, bravissimo. Anche buonanotte, ecco.
Comunque il fatto di essere disponibile è una tua qualità, Nicola.
Ma
proprio.
Diciamo che questa cosa, diciamo, della radio mi piace proprio tanto, mi piace tantissimo. Poi questa radio è proprio questa radio, insomma questo luogo da cui vi parliamo è casa mia, ecco, posso dirlo perché lo frequento assiduamente da 33 anni. A casa mia, quella in cui sei cresciuto con i genitori, sono stato 21, quindi insomma sono stato molto di più qui che a
certo
casa.
Che lì, però partiamo da là, cioè partiamo certo. Da Nicola bambino, tu sei nato a Lucca, vero?
Io sono nato a Lucca perché la mia nonna era a Lucca, si trovava a Lucca, ma non siamo lucchesi proprio di sangue, siamo nel ramo di mia madre è di Cosenza e il mio nonno, quello che ho chiamato nonno, che in realtà è il nuovo marito di mia nonna, sta attento,
okay,
finisce
sì,
la
sì.
Guerra, 1943, i tedeschi vanno via, minano il terreno, su una di queste mine salta il mio vero nonno,
certo.
Diciamo, quindi il papà di mia mamma, la mamma di mia mamma rimane da sola con tre figli, ok? E diciamo nella Cosenza degli anni 40 risposarsi era curioso, era strano, era poco accettato, però lei lo ha fatto anche da vedovi, perché figura da vedova dice, oh,
perché risposa. Dovevi mantenere sempre la memoria,
eh sì, vestirsi di nero,
certo.
E piangere tutto il tempo, invece
pentirsi.
Evidentemente non è così, diciamo, vengo da una famiglia vengo da donne anticonformiste
e già indipendenti,
sì, molto molto,
infatti
è una delle cose che mi ha sempre tramandato mia madre, mi diceva sempre: ricordati che devi sapere fare tutto, perché e tra questo tutto c'era anche la cucina, perché ti può succedere che rimani da solo, quindi devi fare le cose, beh, i conti, la casa, sempre tutto tu. Questo. E c'ha ragione, c'aveva ragione. Come vedi, ne parlo al presente,
anche certo.
Se non c'è più, perché sono dentro di noi, insomma.
Senti, allora torniamo alla casa dove la tua mamma cucinava. Quali erano i profumi che tu sentivi?
Beh, insomma, profumo di buono, di casa, quando c'era anche un po' di odore di fritto, era bello, perché comunque insomma vuol dire che mamma si era data da fare. Naturalmente la mia, come sempre, ti ho detto. detto all'inizio, sono figlio di donne anticonformiste, figlio e nipote, e quindi mamma lavorava spesso anche tutto il giorno,
faceva la farmacista,
e quindi non è che proprio cucinare fosse così all'ordine del giorno, ma aveva un tocco, un modo anche molto svelto di fare anche le cose di tutti i giorni, ma molto bene. Poi sai, di sera magari si arrangiava, faceva un brodo che durava per 2 o 3 giorni, insomma queste robe qua, anche l'odore di brodo mi piaceva un sacco.
Quello
fa proprio tanto casa, perché comunque tu tieni 3 ore a fare l'odore di sugo e l'odore di brodo, che sono due parole anche brutte, forse un po'
da dire, non
volgari,
così romantiche, ma lo diventano
volgari
nel ricordo.
Però l'odore, cioè il profumo che hanno queste due pietanze, ripeto, molto brutte da nominare, brodo e sugo.
Sugo, sì. Ti dà l'idea di una macchia.
Sì, bruttissimo. E invece sono proprio un abbraccio di una mamma.
È vero,
no?
È vero, è come il bacio in fronte della mamma,
ma
è un cucchiaio di sugo, sono
certo,
in pratica la stessa
certo
cosa. E quando invece c'era la festa, il piatto della festa, qual
quando
era?
Quando c'era la festa, insomma, è un piatto che è proprio direi l'emblema della Calabria, la pasta al forno o pasta chiena, che vuol dire pasta ripiena, vuol dire fare un bel sugo molto importante di carne, più che altro perché lascia il sapore della carne, ok? Poi io volevo che venisse tolta la carne con la quale si faceva il sugo. Quindi
ma
il
era
sugo,
un pezzo intero in pratica?
Sì, due pezzi di carne, fai conto un 100 grammi di carne così, e questo è il sugo, ok? Poi, ma vuoi come appare alla fine o vuoi tutto lo svolgimento?
Come appare alla fine?
Come appare
lo
alla
svolgimento
fine? Una
poi
teglia di pasta nella teglia del forno,
sì,
con dentro della mozzarella, delle polpette e delle melanzane. Ecco, questo è
tra le cose più buone del mondo.
Tra le cose più buone del mondo. Quindi molto calda, filante, con la parte sopra croccante, direi quasi annerita. Noi la volevamo tutti la parte bruciacchiata.
Dove vivevate?
A San Donato. La parte annerita, la parte bruciacchiata volevamo
sì,
quella parte lì. Però anche sotto c'era tanta roba buona, tanta roba buona. Poi se vuoi ti dico lo svolgimento, ma fai tu, insomma.
Allora dopo lo svolgimento ti aiuto a farlo io.
Ah, va bene, volentieri, volentieri.
Te la preparo io per esigenze di podcast.
Ma certo, ma benissimo.
E come si dice in televisione, il piatto è già pronto per esigenze
certo
televisive.
Benissimo.
E lo tiri fuori, e io
certo
lo tiro fuori dal mio foglio e non dal forno.
Ok, perfetto.
Senti,
sentiamo.
Passiamo invece all'ambito dolci. Io
sì
so che a casa tua, come a casa mia, siamo più o meno degli stessi anni, no? Per cui
sì
c'era il bando delle merendine.
Sì,
non
poco
si mangiavano,
allora, le merendine,
perché?
Diciamo che le merendine, per un fatto anagrafico, la mia opinione è che le merendine non esistessero. In realtà qualche avanguardia di merendine, tipo la girella motta, esisteva.
Anche a casa mia forzava il blocco.
Sì, perché nei 70, quindi non negli 80, perché negli 80 poi è arrivato il mulino bianco, che ha svoltato la nostra
sì
vita. Mulino bianco, tra cui anche tegolino, insomma, roba seria. Noi eravamo della generazione motta,
sì,
ok?
Sì.
Quindi buon di motta,
sì,
che poi è arrivato al cioccolato, quindi lì è arrivata una droga pesantissima, quello al cioccolato, ok? Cioè hanno capito come mantenere il cioccolato liquido dentro le merendine.
E noi a bocca aperta, pronti a infilarci un buon di.
Esattamente.
Sì.
E poi la girella motta, anche lì grande segreto, perché il cioccolato che c'era dentro rimaneva morbido.
Sì.
Tutto questo
anche tu
di srotolarla.
La srotolavi come
ovviamente
avremmo fatto poi con le rotelle
con
di liquirizia.
Esattamente.
La morale è ancora quella, far merenda con girella.
Naturalmente tutti questi segreti, come tenere il cioccolato morbido così, erano ottenute con una piccola parte di alcolico.
Ah.
Che un po' piaceva adesso.
Tu sostieni
ma
questo?
Ma un po' comunque inebriava.
Ci credi
molto
ancora?
Sì, io credo di okay, sì, credo questo. Sì, sì. Per cui le merendine poca roba. Se vuoi ti dico il dolce invece.
Sì, voglio sapere il dolce e anche una merenda che so che ti facevano.
Sì,
che ha
perfetto
un aspetto più inglese che non calabrese.
Allora, il dolce è il salame di cioccolato. Il dolce è il salame di cioccolato, che non so come era fatto, ma sostanzialmente è una cosa marrone con dentro delle cose bianche.
Che sono i biscotti sono sbriciolati, con il cacao, esatto, il burro, l'uova, lo zucchero.
Tantissimo burro, ma non un burro normale. Cioè, il salame di cioccolato che trovo adesso in alcuni ristoranti, te lo danno come dessert.
Volte.
È una cosa che puoi tenere in mano e non macchiarti la mano. Ok, quello che faceva mia madre... era una cosa che in mano forse ci stava, ma la mano rimaneva marrone per tutta la vita. Perché? Perché secondo me, fatti 500 grammi di salame di cioccolato, il burro era 2 kg.
Certo.
Cioè era molto di più del peso del non so come potesse
avvenire.
Che
ti dava sostanza.
Esattamente, questa è la cosa. Della merenda, io non so cosa ti ho detto prima di registrare questo podcast, diciamo.
Con la marmellata e la sottiletta.
No, no, guarda, no.
Vuoi
non
ritrattare?
È ritratto, e questo è proprio un refuso, nel senso che magari mi sono spiegato male. No, non è marmellata e sottiletta, è questo. Pan carré,
sì,
crudo,
certo.
non tostato,
certo.
Pan carré crudo, sottiletta, tubetto di maionese, il quadrato della sottiletta,
seguitelo per altre ricette,
seguite
anche
il quadrato della sottiletta, da sinistra a destra maionese,
sì.
sinistra, destra, di nuovo diagonale in giù, una Z di Zorro,
okay.
Però che continua,
per fare una S di Savino,
continua per tutto il quadrato, quindi 4-5 volte avanti e indietro col tubetto di maionese, fermo,
certo.
Non ho finito,
ma certo,
nell'altro,
perché così è light,
nell'altro lato.
Sì.
Un altro pan carré, un'altra sottiletta, un'altra sventagliata di maionese, ma tanta! Ferma!
Sì.
Ferma! Olive denocciolate saclà.
Ok.
Apro la plastica,
certo,
con le olive denocciolate, tolgo tutta l'acqua,
sì,
prendo le olive denocciolate, le divido in due.
Sì.
Ogni oliva è divisa in due e le dispongo a file. Credo che ne mettessi 9,
sì,
in una metà,
certo,
e 9 nell'altra metà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Sì.
Ok, questa era una metà
cercando
pronta,
di farle combaciare con quelle dell'altra.
Questo adesso non ero così ossessivo.
Però davi l'idea di esserlo.
Davo l'idea perché
sì,
mi l'hai fatta venire in mente come okay, se fosse ieri. Ok, quindi con 9 intere che diventavano 18 mezze,
sì,
9 da una parte, 9 dall'altra, chiudevo e questa è buona merenda a tutti. La cosa bella è che questa cosa qua d'estate si trasformava in bomboloni. D'estate era il Lido di Camaiore,
sì,
bar cristallo, bagno cristallo, c'è un grande posto che alle ore 17 faceva i bomboloni. Ecco, io un bombolone che è un Kraffen con dentro la crema o la cioccolata, ecco, io e pesavo 40 kg, ero già alto come sono alto adesso,
sì,
io sono diventato 1,70 in seconda media, ok, ero il più alto della classe in prima media, per dire.
Anch'io, Nicola, no, avevo lo stesso numero di piedi, giocavo a basket e poi l'anno dopo mi hanno detto guardi, le faccia fare ginnastica artistica perché qui non andiamo da nessuna parte,
io
in elevazione
peso 70 kg adesso, pesavo 40 kg, uno scheletro,
sì, magrolino.
Ok, alle ore 17 io mangiavo 4 bomboloni, io non so come
sia potuto succedere,
eppure era così.
Che belli anni,
bellissimi,
belli anni veramente,
che bel metabolismo,
ripieni
gli anni,
e che metabolismo galoppante,
gli anni erano quelli che erano. Io sono sempre dell'idea che è meglio adesso, non era mai meglio prima, però il metabolismo era meglio prima,
quello dobbiamo ammettere,
quello era meglio prima, sì.
Senti,
sì,
allora parliamo un po' di verdure tristi e bollite, perché ovviamente ti piacevano tante cose, ma io
niente,
ho saputo che non sopportavi le carote bollite.
Le carote bollite è un ricordo traumatico dell'asilo, diciamo quello che io chiamo asilo, in realtà è, come si chiama, scuola materna,
sì,
quella, non quella proprio quando hai il pannolino, quella che fai fino ai 5 anni, come,
certo,
si chiama?
Io lo chiamo asilo anch'io,
anche noi lo chiamiamo asilo perché
noi siamo quelli del metabolismo che andava prima,
bravissimo. Bravissimo. E allora io ho fatto un anno in quella scuola materna dalle suore,
sì,
e non erano molto brave a trattare con i bambini, tanto è vero che mi davano queste carote bollite e io non le volevo, non le volevano. A un certo punto una suora mi ha menato, io ho giurato per tutta la vita, come dire, la guerra alle suore,
come categoria.
Come categoria, ma in realtà non c'entrano niente,
certo,
le suore.
È stata
come categoria.
Quella.
Quella lì.
Te lo ricordi il nome?
Non
Suor
me la
Carota,
ricordo, no? Non me lo ricordo. Suor Carota, ecco, la chiameremo Suor Carota. L'ho rimossa, ma da allora non mangio più carote bollite. Quelle crude me le mangio, che è un piacere, direi praticamente tutti i giorni, ma quelle bollite mai più. Male, male col marketing, cara Chiesa Cattolica. Meno male che dopo
una sua frangia,
meno male che dopo ho incontrato Don Domenico, che invece è un figo pazzesco e ha riabilitato tutta la categoria. Sì, sì, bene bene col marketing.
Senti, per riprendersi quindi da un trauma infantile tocca fare la cosa più semplice del mondo, ovvero rimettersi a tavola e servire sulla tavola
delle carote bollite.
No, sua maestà, la pasta al forno. Sua maestà, la pasta al forno. Si parte con un bel sugo, cipolla rosolata, sale, passata di pomodoro, da far andare a lungo a fuoco basso. Mentre il sugo cuoce, non stiamo con le mani in mano. Usiamole per fare 1000 polpettine con carne macinata, prezzemolo tritato, uovo, parmigiano, pan grattato, sale e pepe. Le tuffiamo poi in una padella piena d'olio sfrigolante e le lasciamo friggere per bene. E già che abbiamo l'olio caldo, in cucina non si spreca mai niente, ricordatevelo, friggiamo anche delle melanzane a tocchetti. Scoliamo bella al dente la pasta che preferiamo e la condiamo con il sugo, le polpette, le melanzane, la mozzarella a pezzetti, il parmigiano, dai anche del basilico, e componiamo via via nella teglia questo gigante rettangolo di bontà, di ricordi, di famiglia e calorie. La mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti. Dopo pranzo peseremo un chilo in più, ma il nostro cuore svolazzerà leggero. Crescendo poi, Nicola, tu hai assaporato la libertà, l'indipendenza e i sughi pronti salvavita.
Sì, diciamo che i primi mesi della convivenza, era il 1991, me lo ricordo bene. Allora, innanzitutto ho avuto un breve interregno con una cucina a gas, perché stavamo rifacendo la cucina, che ho demolito io con le mie mani, cioè martello, scalpello, tolto le piastrelle una a una, ho fatto una serie di cose per risparmiare a quei tempi, che veramente adesso non so come, neanche come ho fatto, tipo i serramenti, vuol dire tirare giù il serramento, spaccare il vetro, portare il vetro alla discarica, o ai tempi si buttava via tutto insieme, non mi ricordo,
a Capodanno, a
qualsiasi cosa. Poi carteggiare carta vetrata, tutto, carteggiare tutto, dare una mano di una vernice trasparente e una mano dell'altra vernice.
L'impregnante?
No, ma una cosa, guarda.
Ma tua mamma te l'aveva detto che dovevi saper far tutto?
Mia madre, sì, mi aveva detto che volevo, ma mia madre, adesso mi immedesimo molto in lei, mia madre si è trovata un figlio, due figlie grandi che erano ancora a casa. Il 21enne, 22enne,
uscito,
che se n'è andato via subito praticamente, e il figlio maschio per il quale lei aveva, come dire, un debole, una predilezione probabilmente, sai com'è quella faccenda, che i papà amano le bambine e le mamme amano i bambini maschi, insomma, più o meno, grosso modo, Freud ci ha fatto una carriera.
Sì, regge.
Ok, benissimo. Allora, i primi tempi, tu fai una spesa che è completamente irresponsabile, una spesa
alcuni perseverano, continuano,
fatta di nutelle varie, di cioccolati di ogni genere.
Beh,
così
la maionese ti sarà rimasta come
la maionese, la maionese, sì, e poi di sughi pronti che a quei tempi forse il surgelato non aveva affinato, non c'era ancora il sugo pronto Buitoni, quello fatto bene, un tempo pubblicizzato da Abatantuono, ma successivamente da Abatantuono,
sì,
ok? C'erano proprio quelli in vasetto, quindi sugo con vongole, vrum, che voglio dire, con tutta la fiducia, ma buono
non può mai essere,
e quindi è durato molto poco.
E tu
poco.
Però avevi anche questi picchi di arditezza, non è che prendevi il pesto,
no, ma poi
o l'arrabbiata,
no, ma eravamo due bambini, io e la mia allora fidanzata, che poi è diventata insomma la mia prima moglie, perché ho avuto due vite io, diciamo. E combinazione, tra l'altro lei adesso è bravissima a cucinare.
Ma non ai tempi.
No, ai tempi quando era, ma certo, ma non doveva.
Eravate piccoli.
Ma non doveva, certo. non dico, cioè, quindi no, poi dopo è diventata anche brava. Ha fatto in tempo a diventare brava anche mentre eravamo insieme, insomma.
Quindi non è quello il motivo della rottura.
No, direi proprio di no, va bene tutto, ma
scherzando. Senti, poi che lavoro facevi? Facevi la radio, ma facevi anche le serate?
Sì, sì, io non ho mai fatto altro nella vita, diciamo, ho sempre fatto solo questo, una volta sola, però qualche anno prima di questo episodio, ho accompagnato tre fotomodelle, due fotomodelle femmine e un maschio nella Panda 30 di mia sorella, da Milano a Reggio Emilia, e nevicava. E
mi ricordo, e mi hanno detto, questa è la macchina,
e questa è la macchina, sì,
la,
ed erano di Los Angeles, e non avevano mai visto la neve, e io gli ho detto, ma perché a Los Angeles non nevica? Tutto in un inglese,
certo,
di me 19enne,
in barattolo, anche
un po' in barattolo, ma non, e loro ridevano, come la neve a Los Angeles, no, la neve a Los Angeles non c'è. Insomma, questa è l'unica esperienza. Mi diedero 100.000 lire, erano un sacco di soldi, cioè era tanto. Poi certo, forse dovetti pagare la benzina e l'autostrada, ma comunque sempre 80.000 lire per un 19enne degli anni 80 non era malaccio per quella sera. Poi ho iniziato a lavorare in discoteca e ho lavorato, l'ho detto molte volte ai microfoni di Radio DJ, alla discoteca Orsa Maggiore di Lecco, che ancora esiste, e ho dei ricordi meravigliosi. Lì ho imparato la vita, ho imparato un po' la gente della notte, quindi la vita.
E la gente della notte come mangia? Per esempio, mangia quei panini ai baracchini?
Panini ai baracchini, vabbè, lì nella fattispecie, proprio lì c'era una pizzeria in cui andavamo, un paio di pizzerie in cui andavamo, vuol dire andavamo alle 4:30 di notte, quindi insomma, anche lì metabolismo praticamente.
E pagavate coi free drinks?
Beh, diciamo che sì, si pagava poco, molto poco, e sì. Però un ricordo, adesso mi hai sbloccato un altro ricordo, forse la prima volta che andai a cena con l'allora fidanzata che conobbi in discoteca, ma questo davvero non era colpa mia, la colpa non è di nessuno, è delle circostanze, cioè del fatto che, diciamo, papà, non avevo fratelli maggiori, papà non c'era e non mi spiegava, nessuno mi spiegava come andavano le cose, e abbiamo fatto metà per uno. La prima cena me lo ricorderò finché campo. Andiamo a pagare e facciamo metà per uno, dai, no.
E invece tu, provenendo da una famiglia invece di donne già indipendenti e anticonformiste,
potrebbe essere.
Stavi già stabilendo un parametro.
Sì, certo,
no?
Che sì, certo che sì, però insomma.
Però avendola invitata tu, forse
carino,
in quel caso,
dai, è molto galante, no? Voglio dire,
sì, poi, sì, è un'attenzione la prima
sì,
volta.
Direi di sì, dai, non c'è minimamente da discutere, almeno negli anni 80 non c'era da discutere su questo, insomma, no.
Poi diciamo che dai sughi pronti c'è il tuo momento dello switch, una sorta di evoluzione tua come uomo e anche come chef,
sì.
E ha la forma di una piadina, perché inizi a sperimentare partendo dalla piadina.
Diciamo che le piadine, la piada night a casa Savino è una caratteristica della domenica sera. Domenica sera si fa piada, e quindi nel mio frigorifero, allora devi sapere che io sono un, non dico un toscano pentito, perché tradirei le mie origini, assolutamente, a me piace la Toscana, la Versilia e così, però ho imparato ad amare, e amare devo dire profondamente, una terra, lo dico con molta sincerità, la Riviera Romagnola,
sì.
Meno bella, ma molto, molto, molto più seduttiva.
Accogliente.
Cioè, molto,
certo.
Più accogliente. L'accoglienza è la prima cosa. Cioè, la scena è questa. Ristorante in Toscana. Ore 13:30. 13:30, voglio dire.
Un
non ti ho detto le
15:30. Ottimale,
Arrivo, lo faccio da lontano.
Sì, sì, va bene. La visualizzeranno tutti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo in due per pranzo, possiamo? Sì, però fate veloci e la cucina chiude, Alle due chiude, bella e chiusa. Dai.
È bella e chiusa.
Stessa scena, ore 14:20, Riviera Romagnola.
Anche 14:45.
Ristorante pieno.
Zeppo.
Pieno zeppo, ok? Buongiorno.
Uè, Nicola, intanto pacche,
siamo in otto,
sì.
Per pranzo, vedo che è tutto pieno.
Non c'è problema, un tavolo lo troviamo. Mamma, vai via, non ho per i coglioni. Papà, vai a casa, hai rotto il cazzo. Siediti, non c'è problema. Cosa vuoi?
Cosa vuoi? Porto... qualcosa che non c'è nel menù.
Vi porto. C'è problema, certo. Facciamo. Vi porto subito a topiare, va bene? Ecco, naturalmente, voglio dire, è un'esagerazione. Faccio, diciamo, cerco di fare il comico, magari ai toscani o ai liguri, che sono, diciamo, l'epicentro è la Liguria, naturalmente. La certo. mia teoria è che questa...
L'epicentro del no parte
l'epicentro
dalla Liguria.
Del no parte no, lì, perché la roba della Liguria... Anche queste sono tutte vere, non è che poi magari sono capitate solo a me.
No, no.
E la casistica la fanno le esperienze. Buongiorno, volevo questa volta al telefono. Buongiorno.
Dove sei adesso? Sei in Liguria?
Adesso siamo in Liguria, okay. Siamo nel Tiguglio,
sì,
diciamo.
Sì, nel Golfo, Camogli.
Camogli,
sì.
Quella roba lì. Buongiorno, volevo prenotare per questa sera alle... per questa sera, sì, mi dica quanti siete? Ma siamo 7-8, 8, ok, però... Bene, a che ora vi segno? Ma faccia alle 9:30. Nove e mezza, bellissima, mica in discoteca.
Certo.
Questa è la risposta. 21:30.
Ti voglio dire che un mio amico mio di fede, Andreone, sì. chiama un ristorante per il suo compleanno e dopo, insomma, questi anni difficili dove non vedevamo gli amici, eccetera, dice...
Certo.
Vengo a cena per il mio compleanno, siamo in 5.
Sì.
E dall'altra parte gli dicono... Belin, così tanti? Dice, vabbè, eravamo 5.
Cioè, il ristorante era stato chiuso.
Sì, era stato chiuso. Le persone non si erano viste.
Una cosa.
E 5 Belin è troppo.
Per cui, torniamo a bomba alla piadina. La piada è figlia di questa seduzione, perché la Romagna, meno bella ma più seduttiva, mi ha rubato il cuore,
certo.
insomma, in qualche maniera.
È una terra accogliente e anche tu quando inviti gli altri, insomma,
certo.
li accogli con quello spirito lì.
Esatto.
È vero che cucini te, piatti semplici ma con un touch.
Sì, sì, no, ma anche senza il touch. Diciamo che cucino io, diciamo che cucino io. Allora, le cose sbrigative le faccio io. Le cose più articolate le fa la Manu, mia moglie. Però, sì, diciamo che nella vita di tutti i giorni... il rapporto di proporzione tra questi due mondi, cioè le sbrigative e le articolate, è su 10 volte, 9 sono sbrigative, una
è articolata.
Sì. Sì, sì. Cioè nella vita di tutti i giorni faccio...
Beh, normale.
E anche perché
e
poi...
E qual è il piatto? Un piatto... il tuo piatto fa... Stasera si va da Nicola e si mangia...
Oddio... Oddio,
te lo dico io.
Dimmelo tu.
La pasta con la bottarga.
Che pasta con la bottarga, che capirai, voglio dire, cioè non è niente.
Beh, però sembra sembra più raffinata
di quello che è in realtà.
Certo.
Cioè una pasta in bianco con dell'olio e della bottarga. Però
mettici della buccia di limone.
Io ho un piccolo segreto, infatti ho adesso buccia di limone non ci sono arrivato. Però qual è il piccolo segreto? Che ho due bottarghe. Una sulla quantità, quella già grattugiata,
sì.
che è un po' più secchina, così, e gli fa un po' una
anche è più salata.
Esattamente. E quella, diciamo, la metto nella pentola.
Certo.
Okay? Nel pentolone metto già la bottarga, quella in barattolo. E ne metto tanta bottarga e tanto olio. Poi su ogni piatto grattugio la bottarga intera. Che è un segno di riguardo,
certo.
e anche una decisione
è un
in più.
Sì, è un sì. ingrediente anche costoso.
Sì,
ad alcuni
esatto.
puoi aggiungere anche 5 euro di fiasco.
Sul piatto, io le dico, in effetti sì.
Per essere ancora più
in
raffinato.
Sì. Hai ragione quando dici che è costoso, mi pare, ma qui bisognerebbe sentire un mio amico che si chiama Franco, mi pare che con gli anni il prezzo sia un po' diminuito.
Sì,
mi
sì,
pare.
Sì.
Mi pare.
Perché magari più diffusa era come elaborazione.
Era più esclusiva negli anni 80-90, forse avevo meno soldi io e quindi ci faccio caso.
Senti, nella vita tu hai lavorato tantissimo, ti
sì.
sei tolto delle soddisfazioni, hai
perché
raggiunto
dei
traguardi, dico, che magari non ti immaginavi neanche te, no,
certo.
di raggiungere.
Certo.
Mi ricordo che una volta ti ho sentito parlare, mi sono molto commossa perché stavi raccontando che tu hai deciso di fare la televisione per entrare fisicamente nell'oggetto televisione perché la tua mamma si vedesse.
Probabilmente è andata così.
Inconsciamente, beh, ovvio. La Zoolander.
Se vuoi, facciamo ancora di peggio, perché poi, appunto, tutti e due i genitori hanno un'importanza nella vita di ognuno di noi. Non solo questo, ma la radio invece. La radio era l'oggetto che mio padre, carico di sensi di colpa, portava dall'estero.
Sì.
Perché frequentando molto il Medio Oriente, che a sua volta aveva molto a che fare con l'Estremo Oriente, sai che ci sono degli hub ancora adesso, Dubai, c'è Milano, Dubai, Hong Kong, Milano, Londra, Dubai, Hong Kong. A Dubai, da quelle parti, prendeva gli apparecchi elettronici, quindi come regalo uno che si imbarca ad Abu Dhabi cosa poteva portare negli anni 70-80?
Una radio
mi portava queste radio. Quando lui andava via, e proprio io, a me si strappava il cuore dal petto, io ascoltavo la radio perché me l'aveva portata lui, anzi cercavo lui dentro la radio, una cosa tremenda che ancora adesso, insomma, quando la racconto mi emoziono molto. E tanto è vero che poi, soprattutto i primi tempi, quando ero molto piccolo, 7-8 anni, le smontavo le radio, quindi fisicamente,
come le cucine,
esatto, cercavo dentro lì mio papà,
una spiegazione.
Sì, sì.
Bellissimo, sì. Va bene, Nicola. Vedi che parlando di cibo poi spesso invece si parla delle cose essenziali, no, vitali,
certo,
della nostra esistenza, perché è la radice di tutto.
Assolutamente.
Ultima cosa che ti chiederò, hai citato tu i viaggi del Medio Oriente, diciamo che adesso quando ti vuoi prendere una soddisfazione e puoi permettertelo e lo fai, Linus permettendo,
sì, perché lui non
fai
ama
il viaggio.
Non, sì, ecco, io
devo dire che quando tu viaggi, io da una parte mi dà fastidio perché ti devo sostituire, ma dall'altra la vivo come una vittoria anche mia, perché mi fa piacere che tu te la vada a godere.
A me piace viaggiare, è la cosa che mi piace di più fare, infatti adesso spero che, insomma, qualcosa cambi in questo mondo, come tutti noi speriamo, più che altro per i viaggi, perché, insomma, l'ultimo viaggio, devo dire, il 2019 sembrava che lo sapessimo, come dire, noi famiglia Savino, e abbiamo fatto tanti viaggi anche molto impegnativi, in Myanmar, che è la Birmania, fatto, insomma, viaggiando da una parte all'altra, e tanti altri, perché adesso non mi vengono in mente
e non abbiamo neanche il tempo. Però se dovessimo così anche come una sorta di iniezione di speranza e ottimismo,
sì,
per quello che ci aspetterà,
sì,
là fuori a breve, scegliere un piatto del cuore dell'età adulta che è legato ad un viaggio, a qualcosa di bello, un posto bello che hai visitato, cosa scegliere?
Allora, il Far East, diciamo, l'Estremo Oriente, quindi tutte le cose con i noodle, quindi o il ramen o un altro piatto molto buono indonesiano che si chiama Nasi Goreng, molto molto buono, sono spaghetti con sopra verdure, con sopra anche un uovo fritto, è roba buona, è molto buona, e anche in Giappone si mangia sostanzialmente quella roba lì, fatta, cioè il mito del sushi è un mito tutto italiano, il sushi sta al Giappone come forse la pizza sta all'Italia, non che noi non mangiamo tutti i giorni pizza, noi mangiamo pizza due volte al mese, se va bene, insomma, dipende, poi c'è qualcuno che la mangia quattro volte a settimana e sta bene, però, insomma, questo è la cucina orientale, fatta di noodle, cioè spaghetti, brodo, verdure e qualche proteina dentro, quindi uovo sostanzialmente, buonissimo.
Allora ti preparerò, visto che abbiamo citato il brodo anche prima, il brodo inteso come brutta parola ma che significa un abbraccio di cuore,
sì,
per finire ti preparo il ramen.
Yeah.
Ramen for dummies. In una pentola fate scaldare a fuoco medio un cucchiaio di olio di semi di sesamo, uno spicchio d'aglio tritato e zenzero a piacere. Lasciate gli ingredienti soffriggere e prendere un bel colore dorato. Aggiungete la salsa di soia, un cucchiaio di sake e brodo giapponese a profusione. Questo lo comprate per forza perché io so fare solo il brodo per i tortellini. Lasciate cuocere per un quarto d'ora. In una pentola di acqua bollente versate i noodles, che di nuovo avrete comprato su mia precisa indicazione, perché io so fare solo le tagliatelle, e portateli a cottura. Scolate la pasta e dividetela in due ciotole decorate che avrete comprato per l'occasione e forse non userete mai più, ma la vita è fatta di decisioni prese sulla scia dell'entusiasmo. Versate il brodo nelle ciotole e aggiungete i topping più disparati: cipollotti, alghe nore, funghi giapponesi, uova sode cremose, arrosto di maiale, chi più ne ha più ne metta, da consumare rigorosamente a temperatura ustionante per premiarvi fino in fondo. Allora, abbiamo quasi finito, ma sai che come al ristorante, quando hai terminato la cena, magari in un ristorante elegante, così tu sei pieno come un uovo.
E fai uno squassante rutto.
No. Poi lo puoi fare all'orientale, no, per certo, dire che
brava,
ti è piaciuta la puntata,
brava,
del podcast.
All'araba,
ma lì
sì,
lo scegli
okay,
tu. No, e ti arriva il vassoietto della pasticceria dello chef.
Che buono,
okay.
Sì.
È buono, non ce la fai, è uno
e
lo
a
prendi.
Me piace tanto, devo dire la verità, confesso le mie debolezze. Mi piace molto perché è gratis. Io devo dire la verità.
Anch'io quel brivido.
Nessuno lo dice, ma invece no. Invece, quando mi arriva, ogni volta che mi arriva, dipenso sempre: ho fatto bene a non prendere il dolce, vedi?
Anch'io, perché c'hai in qualche modo un po' guadagnato.
Ho lo stesso a pagamento del dolce che avrei preso, ma è gratis. Ma
dirò,
meglio di quelli, quindi ne ho doppio a pagamento.
Certo, io ti dirò che alcuni li metto anche in un tovagliolino
e me li porti.
E li porto a casa,
brava,
per la colazione la mattina.
Brava
dopo.
Marisa, sì, giusto.
Senti, quindi adesso hai un ultimo pasticcino da assaggiare, che è una citazione con la quale,
bello,
ti saluto. È la citazione di una scrittrice umorista newyorkese meravigliosa che si chiama Fran Lebowitz. Non so se la conosci. Su Netflix c'è
una
serie
di famiglia per noi.
Una serie documentaria su di lei,
bellissimo,
fantastica.
Bellissimo.
Vabbè, e lei diceva questo: le carote sono accettabili come cibo solo per coloro che vivono nelle tane attendendo con impazienza la Pasqua. Per tutti gli altri c'è una bella porzione di pasta al forno fatta come si deve. Questa l'ho aggiunta io, tu puoi concludere con quel rutto che avevi promesso, oppure un saluto.
Un saluto, saluto a tutti. Sarebbe stato bello fare un saluto a tutti gli ascoltatori con parlando coi rutti, ma sarà per la prossima volta.
Come nuovo sodo, possiamo dire almeno un Wyoming.
Esattamente, bravo.
Grazie.
Grazie Marisa, è stato molto bello, molto caldo, molto intimo, come la cucina della mia mamma.
Generi di Conforto è un podcast scritto da me, Marisa Passera, con la collaborazione di Costanza Danelon. Riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Ha ancora 3 in pagella.
Oh no, chi lo dice alla mamma?
Easy, pa. Ci pensa Billo.
Billo è l'app che dà il voto alle bollette e ti propone l'offerta migliore. Inizia a risparmiare. Scaricala gratis.